Buonasera a tutti, ben ritrovati qui su Radio Bandiera Nera. Sono Luca in diretta da Cesena e questa è La Voce di Cesena. In un'altra delle sue puntate in collaborazione con Giacomo del Blocco Studentesco Bologna, che saluto caldamente e col quale fra poco saremo collegati questa sera per parlare di nichilismo, una corrente filosofica forse più antifilosofica, l'approfondimento della quale non può di certo mancare da parte di ogni militante che si rispetti della nostra area. Bene, vi lascio una pausa musicale e poi ci collegheremo con Giacomo del Blocco Studentesco Bologna. Buona serata a tutti e buon ascolto su Radio Bandiera Nera.
E ne vai fiero, pecora nera ma per davvero, fuori da scuola da ragazzini, i primi insulti, i primi casini. Vai avanti, senza rimorsi e senza rimpianti, coi tuoi fratelli sempre vicino, nessuno sceglie il proprio destino. No, 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 no. Certo stile di vita. No, 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 no. No, 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 non è finita. Un certo stile di vita. No, 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 no. No, 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 non è finita. Un certo stile di vita. No, 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 no.
Thank you. Se vuoi andare oltre i confini dell'immaginazione, un buon libro è quello che ti serve. La Testa di Ferro è qui per te. Spediamo in tutta Italia, Europa e anche nel resto del mondo. Puoi contattarci tramite social, Facebook, Instagram e Telegram, oppure fare un salto sul nostro sito web www.latestadiferro.org. Ma se ancora preferisci perderti tra gli scaffali, passaci a trovare in via San Martino ai Monti numero 62, nel cuore di Roma. La Testa di Ferro. Varchi la soglia e sei altrove.
Dacci ascolto, ti daremo voce. Radio Bandiera Nera.
Salve a tutti, sono Giacomo Morini da Bologna per la redazione di Cesena e oggi tratteremo un argomento molto delicato e anche abbastanza controverso. Parleremo di un movimento filosofico e culturale che in realtà si caratterizza più per le sue caratteristiche come una sorta di antimovimento. Parliamo infatti del nichilismo, ovvero un movimento filosofico che, anche come ci rileva la sua etimologia, in verità punta al nulla. Quindi non ha come ad esempio gli idealisti dei testi, degli autori di riferimento, delle dottrine ben osservabili, ma appunto qualcosa di estremamente libero, estremamente anarchico. Per uno specifico, in questa puntata parleremo non tanto di filosofi, certamente parte del movimento nichilista, bensì di filosofi che si possono in qualche modo ricollegare a questo movimento in maniera più o meno certa. Parleremo delle origini del termine nichilismo con Friedrich Heinrich Jacobi, che è stato il coniatore del termine nichilismo, anche se poi in realtà l'ha coniato in un senso estremamente negativo, poi lo vedremo dopo. Poi parleremo di Friedrich Nietzsche, che è forse il più grande autore pseudo nichilista. Poi parleremo di Stirner, un autore estremamente originale e alcuni lo potrebbero anche definire ambiguo, ma il cui pensiero si rivela essere estremamente importante e interessante. Poi parleremo di Choran, che forse rappresenta la sezione più pessimista quasi del nichilismo. Infine di un autore di cui non vi aspettereste la presenza, ovvero Sigmund Freud, che non è stato un nichilista, non ne ha mai parlato, non è stato mai neanche un filosofo propriamente detto, lui era un medico, ma la sua concezione di mente è estremamente particolare, si conforma molto bene a questa idea, sicché Freud con il suo studio ha in verità distrutto un modello di mente universale, onnipotente, che era anche abbastanza illusorio, ma questo lo vedremo più tardi. Nel frattempo ci tenevo a leggervi, per introdurvi all'argomento, un pezzo di un autore che forse non vi immaginereste, ovvero Luigi Pirandello, che nel suo Fumati a Pascal ha riportato un'argomentazione filosofica che si conforma pienamente a questo compendio che stiamo per fare. Dunque, il signor Anselmo, seguitando, mi dimostrava che, per nostra disgrazia, noi non siamo come l'albero che vive e non si sente, a cui la terra, il sole, l'aria, la pioggia e il vento non sembra che siano cose che esso non sia, cose amiche o nocive. A noi uomini, invece, nascendo, è toccato un tristo privilegio, quello di sentirci vivere con la bella illusione che ne risulta, di prendere, cioè, come una realtà fuori di noi, questo nostro interno sentimento della vita, mutabile e vario, secondo i tempi, i casi e la fortuna. E questo nostro sentimento della vita, per il signor Anselmo, era appunto come un lanternino che ciascuno di noi porta in sé acceso, un lanternino che ci fa vedere sperduti sulla terra, ci fa vedere il bene e il male, un lanternino che proietta tutti intorno a noi un cerchio più o meno ampio di luce, di là dal quale è l'ombra nera, l'ombra paurosa, che non esisterebbe se l'alternino non fosse acceso in noi, ma che noi dobbiamo purtroppo credere vera, fin tanto che esso si mantiene vivo in noi. Spento alla fine a un soffio, ci accoglierà la notte perpetua dopo il giorno fumoso della nostra illusione. O non rimarremo noi piuttosto alla mercé dell'essere che avrà soltanto rotto le varie forme della nostra ragione? Beh, che dire, va a colpire nel segno quelle che sono sostanzialmente le argomentazioni del nichilismo. Più nello specifico, qui Pirandello ci dice che le nostre capacità di conoscenza della realtà sono estremamente limitate, appunto sembrano come questo lanternino immerso in questa enorme oscurità. Appunto, la nostra mente ha capacità intelligibili estremamente limitate rispetto a quella che è la realtà. E quindi qui rientra lo scopo del nichilismo che stiamo per trattare in questa puntata, ovvero magari forse quello più propriamente nicciano, ovvero come nichilismo come distruzione dell'illusione, dei modelli predefiniti, delle costruzioni e delle idee intese magari più in senso platoniano, anche se questo lo vedremo dopo. Per adesso vi lascio una breve pausa musicale, poi inizieremo con la nostra puntata. Ben ritrovati, avete appena ascoltato Aristocrast dei Best Noir. Prima di procedere a quelle che sono le origini del termine nichilismo ad opera del filosofo tedesco Friedrich Heinrich Jacobi, c'è innanzitutto da fare un excursus sulle origini di quella filosofia che poi i nichilisti criticheranno aspramente. Partiamo infatti dal cosiddetto magico trio Socrate, Platone e Aristotele, quelli che hanno completamente rivoluzionato la filosofia introducendo una sorta di razionalità, di idealità che poi diventerà universale. Basti pensare semplicemente che Platone attribuisce l'aspetto ideale della perfezione dell'anima, delle cose belle, delle cose giuste, ad esempio alla metafisica, alla fisica, all'etica. È con Socrate che ha origine la grande filosofia dell'astruto. Basti pensare semplicemente che secondo lui tutte le idee umane esistevano per se stesse in un mondo a parte ed erano qualcosa che era già trasmesso agli uomini, che ereditavano la nascita dopo essere passati per una sorta di mondo delle anime, l'iperuranio. Altrimenti qua la sto molto semplificando, un concetto che egli esprime nella sua Repubblica, negli ultimi libri. In ogni caso, tutta la filosofia successiva in qualche modo si conformerà all'opera di questo trio. Verrà ad esempio dopo diversi secoli il cristianesimo, che sarà quasi come una sorta di completamento di quelle che erano le aspirazioni platoniane, ovvero il rigore, la perfezione portata a stile obbligatorio di vita. Agire contrariamente sarebbe peccaminoso, o anche l'idealità del tutto, dell'organizzazione del tutto. Insomma, il bello, il buono e il giusto portato a ideale assoluto. Questa concezione continuerà per molti secoli, per certi versi continua anche oggi, ma ad un certo punto si iniziò a instaurare una sorta di dubbio, anzi oserei dire quasi una sorta di grandissimo dubbio, ovvero il grande dubbio cartesiano. Sto parlando del cogito ergo sum, ovvero l'unica certezza che ho di esistere per il fatto che penso. Qui si arriva a mettere in dubbio l'intera metafisica, anche se poi Cartesio virerà nuovamente sulla grande direzione dell'assoluto, usando questo suo grande dubbio addirittura per dare una prova inconfutabile dell'esistenza di Dio. Comunque, da Cartesio, attraverso qualche passaggio, Leibniz, eccetera, che adesso tralascerò, si arriverà a Spinoza. Spinoza che non dice come un Platone o come un Cristo che tutto deriva dall'assoluto, nel caso del prima dal mondo delle idee, nel caso del secondo direttamente da Dio, ma dice addirittura che tutto è Dio, tutto è assoluto, quindi riprende una sorta di concezione panteistica addirittura. Solamente che da qui a breve ci sarà l'illuminismo, che non smentirà l'idealità o la perfezione del tutto, ma ha una concezione decisamente più atea, comunque lontana da Dio. Poi naturalmente c'era chi credeva letteralmente in nessun Dio, chi credeva in un Dio che non era dimostrabile. In ogni caso qua c'è il primo grande movimento sostanzialmente contrario al cristianesimo, da cui si originerà una grande tendenza al nulla. E qui si inserisce il pensiero di Jacobi che dice che da Spinoza in poi si è andati sempre più progressivamente verso il nulla. Jacobi che diceva che l'illuminismo, la negazione di Dio e tutto il resto sono unicamente colpa di tutti quelli che hanno provato a unire l'assoluto con il finito, quindi Dio al tutto. Qui si rivede Spinoza. Abbiamo anche quel Jacobi che dovrà confrontarsi con i primi idealisti Fichte e Schelling, verso i quali sarà ovviamente molto critico, visto che l'idealismo è per molti punti di vista lo stato più avanzato del panteismo. E qui si inserisce la critica di Jacobi, ovvero che tutto questo progressivo andare dall'assoluto distaccato dal finito all'unione tra i due porta sostanzialmente all'ateismo e alla fede nel nulla. E qui appunto coniò il termine nichilismo. Nichilismo quindi come tendenza ad un vuoto, nulla di fatto. Naturalmente Jacobi sarà un forte sostenitore quasi del teismo, del Dio come unico essere assoluto. La ragione, secondo Jacobi, non potrà mai dimostrare l'esistenza di un ente divino, e quindi contro il cosiddetto nichilismo, inteso quindi subito in senso prettamente negativo, arriverà a sostenere piuttosto la legittimità della fede incondizionata in Dio. Ma quindi come ha fatto il nichilismo a passare da avere un'accezione così negativa ad avere un'accezione positiva? Vedremo dopo una breve pausa musicale con l'altro protagonista della nostra puntata, Friedrich Nietzsche. Ben ritrovati, avete appena ascoltato No Place for Our Kind dei Discharger. Trattiamo adesso del nichilismo secondo il filosofo tedesco Friedrich Nietzsche. Beh, c'è da dire che in verità è abbastanza dibattuta, è alquanto controversa la sua appartenenza. Se infatti alcuni aspetti del suo pensiero e alcune sue affermazioni tendono a farlo sembrare un nichilista, altre tendono a vederlo piuttosto come relativamente o completamente dissociato. In ogni caso, sarà lo stesso Nietzsche nel suo manoscritto La volontà di potenza a dire una dopo l'altra tre affermazioni abbastanza contraddittorie. Nietzsche infatti definisce se stesso come il primo vero perfetto nichilista d'Europa, che però ha già vissuto e sorpassato questa sua condizione, anche se nella sua stessa opera, La volontà di potenza, che poi purtroppo lascerà incompiuta, annuncia già che arriverà quasi a creare una nuova controcorrente che andrà a superare questo suo perfetto nichilismo. Però, anche se questa sequela di affermazioni può avere un valore probatorio circa la dissociazione di Nietzsche verso il nichilismo, comunque la maggioranza del resto dei suoi pensieri tende invece a andargli incontro. Come sappiamo, infatti, il pensiero di Nietzsche è estremamente distruttivo. Non c'è un aspetto della filosofia, della cultura, della sua epoca che Nietzsche non ha attaccato. Egli sarà veramente un efferrato nemico dell'intera cultura che da Socrate e Platone arriva fino ai giorni suoi, ovviamente fatte alcune eccezioni. Questo si enuncia già a partire dalla sua prima opera, La nascita della tragedia, dove si vede, dopo secoli, per la prima volta un attacco appunto a Socrate, Platone ed Aristotele in virtù della loro uccisione della tragedia, ovvero di quel loro rinnegare il lato caotico, pulsionale, istintivo dell'essere umano per abbracciare piuttosto una sorta di valore ideale assoluto, ordinato, apollino, dice Nietzsche, una cosa che secondo lo stesso filosofo ha completamente sconvolto la cultura, ma in peggio, portando l'essere umano a una cattività sempre maggiore ad opera della morale. Nietzsche dice appunto che l'uomo diventa sempre più prigioniero di quelli che sono i valori, la morale, la pietà, il cristianesimo. E a partire da questo egli vuole annunciare un uomo nuovo che appunto nichilisticamente distrugga tutti i valori che da Socrate sono state create fino ai suoi giorni e ne crei di più nuovi, ma non solo di più nuovi, di più originali, di più virili, forti, aristocratici, ma che allo stesso tempo questi nuovi valori non si rifacciano a una sorta di fantomatico ordine universale ed ideale, sicché non esiste niente di simile nell'universo, ma si rifacciano piuttosto alla natura, al vitalismo, all'accettazione dell'ordine delle cose così com'è. Appunto Nietzsche sarà un cultore in senso metaforico di Dioniso, ovvero del dio dell'ebbrezza, del caos, della natura umana. E beh, se questo aspetto del suo pensiero non è compatibile con il nichilismo, sinceramente non vedo cosa potrebbe esserlo. Ma appunto con il rinnegare l'idealità, con il rinnegare Platone, Hegel, Cristo, egli arriva a rinnegare anche la linearità del tempo, riaffermando piuttosto quella che i greci vedevano come una sorta di circolarità, appunto l'eterno ritorno, ovvero anche il tempo come qualcosa non ideale ma di terribile, ma che appunto per il fatto che esso è destinato a ripetersi in eterno così com'è, egli sostiene, in virtù del fatto che il tempo è infinito, quindi in un lasso infinito di tempo ogni cosa è destinata a riproporsi, l'individuo deve così cercare di vivere la vita appieno. E morto Dio e distrutta la morale, questa qua può essere una cosa che secondo lui appartiene a questo uomo nuovo di cui parlavamo prima, il superuomo appunto, concetto filosofico enunciato nella sua opera più alta, più poetica, ovvero Così parlò Zarathustra. Appunto, qui abbiamo riproposto Nietzsche come un nichilista, come un individualista, come un ribelle, un rivoluzionario, lui si definirebbe un folle, un pagliaccio quasi, appunto anche ricollegandosi alla sua passione per il concetto di dionisiaco. Purtroppo per noi però non ci sarà mai più nessuno come Nietzsche. Pensiero così originale, anticonformista, è molto difficilmente emulabile, però per fortuna ci sono stati degli autori che sia prima che dopo di lui sono più o meno andati nella sua stessa direzione. E di questo ne parleremo dopo una nuova breve pausa musicale con Max Stirner. Ben ritrovati, avete appena ascoltato Smells Like Teen Spirit dei Nirvana. Parliamo adesso del nichilismo secondo il filosofo tedesco Max Stirner, pseudonimo di Johann Caspar Schmidt. Egli non si è mai veramente definito un nichilista, quanto piuttosto un egoista, anche se in maniera provocatoria. E sta di fatto che comunque il suo pensiero si può ricollegare molto bene a questa corrente filosofica. Dunque, Stirner è il fondatore di una sorta di individualità assoluta, dove assoluto non è inteso come una sorta di concetto ideale superiore platoniano, quanto piuttosto come se fuori dall'individuo non esistesse niente. Stirner infatti rinega tutto quanto è alto e sacro, secondo tutto quanto è fantasma, dove con fantasma egli intende specificatamente ciò che appartiene al mondo spirituale, quindi è esterno rispetto a quella che è l'individualità propria, ciò che appartiene all'individuo, il corpo, la mente e il resto. Stirner sostanzialmente vede l'individuo come una sorta di nulla creatore, ovvero l'individuo come unico ente che può creare la realtà circostante e attribuirne delle qualità. E in base a questo, egli non solo critica la religione, critica magari Platone, Confucio, ma anche il cristianesimo, ma arriva a criticare anche quelle ultime tendenze che sono nate circa nel suo stesso periodo, sto parlando dello stato liberale, del socialismo, che invece di eliminare il Dio come loro dicono, in verità secondo Stirner lo rafforzano, lo estremizzano, perché se prima della rivoluzione francese erano i rappresentanti di una legge divina a governare il mondo, dopo questa sono nate delle istituzioni che decidono della vita dell'individuo in base ad una legittimità che si sono dati loro stessi. Se prima questo fantasma era infatti un'idea o il Dio, dopo questo fantasma diventerà appunto nel caso dello Stato liberale il diritto e nel caso dello Stato socialista il popolo. E in più nel primo caso comunque si manterrà una sorta di grande legge assoluta che governa l'individuo, questo lui fa riferimento specificatamente alla moralità, allo spirito umanitario che si anche vede male. Nel caso del socialismo invece lo Stato dirà agli individui come si devono gratificare e in entrambi i casi, anzi in tutti e tre i casi, ovvero nel caso dello stato religioso liberale socialista, tutti biasimeranno quello che sarà l'egoista, ovvero in tutti i casi questi stati toglieranno all'individuo il suo unico bisogno, ovvero quello di gratificare se stesso. E allora Stirner dice agli individui che vogliono seguire il suo esempio, quindi non all'umanità, a questi grandi concetti universali, insomma dice a chi vuole seguirlo di prendersi da sé ciò che lui vuole, ciò che lui ritiene che gli appartenga, ciò che lo fa stare bene. E allora dice alla plebe ad esempio non di sequestrare i terreni e i mezzi di produzione ai borghesi per poi riassegnarli a uno stato che li divide in modo equo, ma semplicemente in base ai loro interessi di prendersi quel terreno, quel mezzo di produzione, e al borghese non di curarsi della giustizia e fondare uno stato che protegga la sua proprietà, bensì che deve difenderla facendo a sua volta i suoi interessi. Insomma, se un individuo è capace di prendersi il mondo, è giusto che se lo prenda, e se tutti facessero i loro legittimi interessi, nessuno arriverebbe poi a prendersi il mondo. Ovviamente molte teorie espresse nella sua opera principale, ovvero l'unico e la sua proprietà, sono estremamente provocatorie. Lui stesso sa che un'anarchia assoluta è impossibile. E infatti egli pone una visione dell'individuo anche più raggiungibile. Egli semplicemente dice che l'individuo non deve disperdersi nell'assoluto, non deve puntare solamente al suo lato spirituale per cercare di raggiungere come punto d'arrivo una dimensione ideale, perfetta. Pone piuttosto l'individuo come punto d'inizio e la sua proprietà come punto di ritorno, dove la sua proprietà non è necessariamente la casa, la macchina, ma è la sua gratificazione, le sue qualità, i suoi rapporti, i suoi scopi e i suoi obiettivi. E non rinnega per forza l'abnegazione, il sacrificio, l'amore, ma dice che tutti questi atti sono in verità qualcosa di egoistico, perché comunque vanno a gratificare quella che è l'esigenza dell'individuo. Ed è legittimo, egli semplicemente ci dice che la nostra volontà di sacrificarci non parte da qualcosa di assoluto, superiore, universale, divino, ma parte dal nostro interno, dal nostro lato emotivo, e quindi è legittimo come tutto ciò che ci fa sentire gratificati, appunto. Egli parla di godimento di se stessi, dove questo è l'uomo, o meglio l'individuo, che è capace di consumare la sua vita sfruttandone tutte le sue potenzialità. Adesso facciamo una breve pausa musicale, poi passeremo a Choran. Ben ritrovati, avete appena ascoltato il primo movimento dell'inverno di Vivaldi. Prima di passare al prossimo capitolo della nostra puntata, ci tenevo a leggervi una citazione di Nietzsche. Scrive infatti nella Volontà di Potenza: nichilismo è cosa ambigua. A. Nichilismo come segno della cresciuta potenza dello spirito, come nichilismo attivo. B. Nichilismo come declino dello spirito, il nichilismo passivo. Nel primo possiamo ovviamente vederci Nietzsche, nel secondo invece possiamo vederci persone come magari Leopardi, anche se era antecedente, o Schopenhauer, e Emil Cioran, o probabilmente il massimo rappresentante di quello che è il nichilismo, che invece di essere distruzione di un assoluto, distruzione di valori, di concetti, è piuttosto la rassegnazione individuale e la dispersione della persona nell'assoluto. Cioran è estremamente particolare come filosofo, è un passo avanti a Leopardi sotto questo punto di vista. Sostiene ad esempio che l'unico motivo per cui non si è suicidato è appunto per la filosofia, che è vista come una sorta di terapia, come una consolazione quasi, rispetto a quello che era un male di vivere immenso e quella che era la sua grandissima colpa, ovvero quello di essere nato, di essere stato trascinato all'interno della vita senza volerlo. Insomma, era un animo estremamente controverso, pessimista, lacerato sotto molto punti di vista. Tema della lacerazione, del suicidio, del male di essere nati ricorrerà sempre all'interno delle sue opere. E se Stirner diceva che aveva fondato la sua causa sul nulla, intendendo però questo nulla come se stesso, ovvero un essere individuo creatore, Cioran diceva proprio che bisognava vivere senza uno scopo, e quindi esattamente come il senso della sua vita, anche la sua filosofia era indirizzata non a qualcosa di utile che poi doveva essere pubblicato, ma appunto a niente. La sua filosofia, la sua scrittura era indirizzata a lui stesso e alla sua consolazione personale, di lui che vedeva un essere dentro il quale l'individuo doveva disperdersi senza valere nulla, di lui che diceva che le persone normali cercavano di riempire la loro vita di affermazioni, dicevano sì alla vita, sì alla lotta. Lui invece diceva che l'unico grande sì è il sì alla morte. Insomma, come vediamo, era un autore estremamente allegro nel suo genere. Comunque, come vediamo, ci sono diversi collegamenti con altri autori che agirono comunque in una maniera simile, o almeno andavano nella stessa direzione. Infatti si dirà un grande amico di Leopardi, come abbiamo detto prima. Lui studierà la filosofia di Heidegger, di Schopenhauer, di Nietzsche, la filosofia francese. Lui, è nato in Romania, poi però si è trasferito prima in Germania e poi in Francia, tant'è che tesserà appunto anche degli elogi all'esiliato, all'esule. E questo è un altro tema principale della sua filosofia, ovvero questo suo essere in balia dell'essere, lontano da valori come la famiglia, l'amore, la patria, la speranza. Sono tutte cose che l'hanno abbracciato minimamente, tant'è che morirà sostanzialmente da solo. Adesso facciamo un'altra breve pausa musicale, poi passeremo all'ultimo autore che tratteremo nel corso della nostra puntata, ovvero Freud.
Leave it behind. simple, but he couldn't understand. See, it's hard to have faith in something so new when you're loyal to no one, no one but you.
You said we die alone, in this case you were right. No friends by your side, no family in sight. There'll be no talking your way out this matter, so don't count the cash, cause you're leaving.
Avete appena ascoltato Loyal to No One dei Dropkick Murphys. Adesso tratteremo l'ultimo autore della nostra puntata, ovvero Sigmund Freud, che in verità non è stato né un nichilista né un filosofo, in verità era un medico, anche se le sue teorie, i suoi scritti si aprono a molte interpretazioni. Non è falso dire che si è mosso sulla stessa linea di Nietzsche, sicché quello che ha fatto è in verità di dimostrare l'incredibile irrazionalità con cui agisce la mente umana. Prima di lui la mente umana era vista come un qualcosa di perfetto, immutabile, incorruttibile, e che l'unico motivo per cui veniva danneggiata per un intervento paranormale, il diavolo, oppure un difetto di nascita nei casi più estremi. Beh, Freud ci dice in verità che ogni problematica che può presentarsi nella mentalità umana è proprio dovuta al suo non essere qualcosa di perfetto, qualcosa di unico, ma appunto qualcosa di vario, un equilibrio sostanzialmente fragile, che quando viene meno può provocare alcuni malumori nell'individuo. Freud, d'altro canto, non dice, come alcuni sostengono, che ogni problematica del bambino è dovuta al complesso di Edipo, ma appunto rileva una problematica più profonda e più intrinseca in ogni individuo rispetto al diavolo. Dunque, Sigmund Freud divide la mente umana in tre parti, ovvero l'essere, la parte più irrazionale, il superego, ovvero la parte più razionale, morale, e l'ego, che è sostanzialmente la parte visibile a tutti, l'equilibrio, che è la parte pulsionale della parte regolatrice. E lui ci dice che quando l'esse o il superego prende il sopravvento rispetto alla parte opposta, possono verificarsi alcune problematiche che lui chiama problemi, ma che in verità non sono dei veri e propri problemi, quanto delle naturali tendenze dell'individuo che possono generare dei malumori e che quindi devono essere corrette tramite un intervento dello psicanalista, che attraverso delle metodologie mediche riesce a curare, tra virgolette, l'individuo, a portarlo a curarsi da solo tramite l'autocoscienza. Il punto è che sostanzialmente l'uomo, essendo un animale, è sempre stato accompagnato da una continua e coerente voglia di esaudire i propri desideri, di placare le proprie pulsioni, ma questi, per vivere in società, deve fare quello che lui chiama sforzo libidico, quindi rinunciare a soddisfare una parte delle sue pulsioni per il lieto vivere, sicché se tutti seguissero unicamente il proprio essere, quindi agissero in maniera completamente egoistica per placare una voglia, ci sarebbe sostanzialmente l'anarchia. E quindi vediamo in Freud una mente umana che nasce irrazionale ma diventa poi razionale al fine dell'autoconservazione dell'individuo all'interno della società. E allora qui parte quella che lui chiama la sublimazione delle pulsioni attraverso l'eros e il thanatos, dove l'eros sono le pulsioni di vita, ovvero il soddisfare le proprie pulsioni tramite che qualcosa che lui definirebbe come positivo, quindi l'arte, la poesia, la filosofia. E invece il thanatos è il porre rimedio a una propria pulsione insoddisfatta tramite un atto negativo, tipo il vandalismo, la violenza, un'eccessiva voglia di potere, ad esempio. E quindi in Freud vediamo le terribili contraddizioni dell'animo umano che finalmente prendono forma in una teoria scientifica, scienza che naturalmente non può spiegare tutto, ma può studiare tutto. E Freud riesce finalmente a studiare questa cosa così inaccessibile e controversa che mai nessuno prima di lui è riuscito ad esaminare correttamente. Quelle di Freud sono oggi accettate come evidenze scientifiche e quindi possono essere smentite solo in vista di altre evidenze scientifiche. E quindi ciò che ha fatto non è stato, secondo quello che dicono alcuni, un demolire la mente al fine di favorire un qualche complotto o volontà di controllare la mente umana, ma è stato stato il fondare una nuova scienza al fine sostanzialmente di aiutare l'individuo a sentirsi meglio. Il nichilismo in Freud sta nel fatto che lui ha distrutto un paradigma, un'idea infondata di mente compiuta, intoccabile e universale, riportando piuttosto l'idea più naturale di una mente caotica, irregolare, potremmo dire quasi dionisiaca in senso prettamente nicciano. E questo non distrugge necessariamente tutto quanto è alto, anzi, lo giustifica in virtù del lato emotivo dell'individuo. E questo è qualcosa di profondamente positivo a mio avviso. Adesso facciamo una breve pausa musicale, poi trarremo le conclusioni della nostra puntata. Avete appena ascoltato Guerra degli Z0 Alpha. Dunque, adesso concludiamo con la nostra puntata. Chiudo con la speranza di aver dato forma a un movimento così disordinato e apparentemente incomprensibile come quello del nichilismo agli ascoltatori, e soprattutto con la speranza di aver sollevato magari un dubbio circa l'effettiva positività o negatività di alcuni aspetti della filosofia. Spero di aver dato una visione non necessariamente negativa del nichilismo o di altri filosofi che in genere possono essere visti da come negativi, parlo di Freud o Stirner. E infine vorrei rilanciare il nichilismo come qualcosa di attivo, di distruttore di tutte quelle che sono anche le contraddizioni del mondo moderno, dove in verità continua ancora ad esserci un assoluto, una moralità, una sorta di anti-egoismo, anti-individualismo e repressione dell'individuo. Sicché nel mondo moderno in verità l'individuo viene disperso in quell'assoluto che non è Dio o lo Stato, ma è la grande massa informe dei consumatori. Poi vediamo l'assoluto, che in verità è la morale di sinistra, potrei dire, almeno nel caso nostro e di qualche altra nazione occidentale, non solo. Insomma, il movimento nichilista potrebbe effettivamente essere usato per smantellare quelli che sono i grandi paradigmi dell'uomo moderno, della modernità, dell'individuo moderno, che deve sottostare a un assoluto a cui non può ribellarsi senza essere escluso. E quindi concludo ribadendo il titolo della puntata: oltre ogni illusione, ovvero nichilismo dinamitardo, ovvero più specificatamente quello, a mio parere, di Nietzsche. Vi invito a restare sintonizzati su Radio Bandiera Nera. Io sono Giacomo Morini da Bologna per la redazione di Cesena, e con questo mi invito anche ad ascoltare la mia prossima puntata, dove vi parlerò più specificatamente del pensiero di Nietzsche, solo su Radio Bandiera Nera, la radio libera e ribelle.
One, two, three, four. I've been beaten down, I've been smacked around, but I never lost my dignity. I've been betrayed, I keep the faith. Singles for my loyalty. I try to be just who I am, but they all want me to be just like them. But I just won't pretend. Nowadays you gotta have a gun and then intentions to be where it's at. To get respect, it's better to be fair than to be loved. That's why the enemy, that's the way it's going to be. But I shall not participate, I will stay right here. Dead before it is on, I'm not gonna be like them. But for standing strong and proud, I will die with empty hands. Dead before it is on, I'm not gonna be disgraced. I will hold my head up high, knowing that there will be nothing in return. No relief, trying to turn my back and be a decent man, a working man, something I can understand. I must be strong and I carry on. I'll never sell my soul to popularity. That ain't the life for me. Honesty and loneliness go hand in hand. I won't pretend to be what I'm supposed to be in the eyes of our society. I can tell you many lies and become what I despise, but I won't be a part of this. I will stay right here. Dead